Buonasera consiglieri, inizio con l'appello. Sono le ore 19:46. Azzarone, Bassani. Bertolotti. Bragonzi. Bruschi. Canali. Capuano. Cervetti. L'ho chiamata? Caravaggio. Colantuoni. Costa. Curti. The Lady. Fonti. Gentile. Locanto. Locatelli. Motta. Napoletano. Nava. Oddio. Azzarone e Caravaggio le richiamo. Azzarone, Caravaggio, se volete. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Pirina. Pirovano. Sì, sì, si è giustificato Pirovano. Portanome. Preziati. Ragazzoni. Riglietti. Rocca Tagliata. Romeo. Ronchi. Sì. Splendido. Solazzo, Sorrentino. Presidente, la seduta è regolarmente costituita.
Consiglieri, buonasera. Consiglieri, visto che abbiamo il numero legale, apriamo la seduta. Abbiamo un cittadino, il signor Camarda, che ha chiesto di intervenire. Prego. Le chiedo di prenotarsi.
Prova. Perfetto. Buonasera a tutti, io sono Anacleto Camarda, sono presidente del Comitato Pasteur. Qualcuno di voi già mi conosce perché sono intervenuto anche qualche mese fa. Intervengo nuovamente per porre l'attenzione su alcune questioni che riguardano, come sempre, i luoghi che noi di nostra, diciamo, competenza, quindi via De Transiti, via Giacosa, quella zona lì. Per quanto riguarda via De Transiti, ovviamente, arrivando nuovamente l'estate, c'è sempre quell'annoso problema di una movida, possiamo dire, selvaggia da parte soprattutto americani, che stazionano spesso, che si ubriacano tutte le sere, spesso fanno delle risse, e stazionano sempre però su quello scalone adiacente all'area cani. Quindi per questo noi avevamo fatto una proposta mesi fa, che era quella di installare una siepe che andasse a coprire lo scalone in maniera tale da non permettere più il bivacco. Su questa mozione, che era stata presentata poi tra l'altro da alcuni consiglieri, e c'era stata l'approvazione con astensione della maggioranza, poi non siamo stati più informati e quindi chiedo una informativa, insomma, in merito, se poi la questione è stata accantonata oppure ci si è ragionato, e quali siano eventualmente le tempistiche per questo discorso della siepe. Poi segnalo anche il fatto che grazie al lavoro del Municipio 2 sono stati mesi fa posti dei cancelli al Trotterino, e quindi finalmente il Trotterino è stato chiuso, ma purtroppo mi segnalano i cittadini che in alcune notti, nel 20-30% delle notti, questi cancelli non vengono chiusi. Quindi io francamente non so quale istituzione sia deputata a questo, chiedo informazioni al municipio anche su questo. E poi vorrei che il municipio si facesse anche carico di interloquire con la giunta comunale per quanto riguarda il fatto che all'interno dell'ordinanza comunale che fa chiudere la vendita di alcol anticipatamente in diverse zone, la nostra zona è stata praticamente non inserita. Quindi via De Transiti e l'inizio di via Padova, che sono soggette, come dire, a una vendita di alcolici anche abusiva, perché ci sono questi negozietti che in realtà hanno la licenza per vendere frutta e verdura, ma non hanno mai venduto un casco di insalata e vendono solamente birre. E diciamo, queste non è stata inserita all'interno dell'ordinanza. Considerate che noi come comitato abbiamo incontrato anche il dottor Medori, che è commissario di polizia della zona, e lui, anche lui ci ha detto che auspicherebbe, insomma, che il comune inserisse queste vie all'interno dell'ordinanza, perché sarebbe un aiuto al lavoro delle forze dell'ordine. In più, oltre a segnalare queste tre cose, faccio una proposta che mi è venuta dai cittadini per quanto riguarda il discorso dei graffiti. La nostra zona è completamente tappezzata di graffiti, che sono anche molto, come dire, esteticamente brutti, e questo crea anche degrado, perché il degrado chiama degrado. Mentre noi pensiamo che abbellire anche esteticamente la zona possa essere la mossa vincente. Per questo, chiederemmo al municipio magari di individuare dei volontari, degli artisti volontari che possano sostituire, insomma, quei graffiti. Questo in sintesi, diciamo, il mio intervento. Adesso praticamente il buon Paolo mi aveva detto che il consiglio iniziava alle 7, invece, è iniziato alle 8, quindi devo andare via. Però vi chiedo gentilmente, insomma, di rispondere a queste osservanze. Poi ci sono diversi consiglieri che fanno parte del consiglieri municipali che fanno parte del gruppo WhatsApp del comitato, e poi tra l'altro sulla richiesta c'è il mio numero, chiunque, anche della giunta o del consiglio municipale di qualsiasi partito che voglia contattarmi per essere inserito nel gruppo WhatsApp, volentieri siamo aperti. E quindi mi verrà comunicato, diciamo, nel gruppo WhatsApp quelle che saranno le vostre risposte. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, per la disponibilità. Vi auguro una buona serata, un buon lavoro.
Grazie mille, signor Camarda. Visto che non abbiamo ulteriori cittadini prenotati, direi che possiamo.
Posso intanto rispondere un attimo, scusa.
Presidente Locatelli vorrebbe risponderle direttamente. Prego.
Sì, grazie. Io le dico, oggi non sono in grado di risponderle a tutto, ma per un semplice fatto che non sapendo gli argomenti che avrebbe posto questa sera non potevo arrivare preparato, però la invito, oltre chiaramente a venire in altre occasioni, come ha già fatto, magari anche a scriverci, oppure perché guardavo anche nella nota, non c'erano i temi così da poterle poi rispondere. Ma tanto è tutto registrato, quindi nei prossimi giorni le risponderemo sicuramente. Posso però dirle questo, che insomma, sulla zona di via dei transiti e dintorni stiamo cercando di lavorare, stiamo facendo un po' di interventi. Chiaramente lei ci sprona a fare sempre di più, e questo è importante. Il tema della chiusura dei cancelli di notte è un tema per noi molto, molto importante, molto sensibile, al punto che siamo arrivati, in realtà il contratto non l'abbiamo direttamente noi come amministrazione comunale, però siamo andati a rescindere il contratto con la precedente cooperativa che effettuava il servizio di apertura e chiusura dei parchi perché creava troppi problemi, era inefficiente e non garantiva il servizio. Con la nuova cooperativa, devo dire, la situazione è migliorata molto, però laddove ci sono segnalazioni per noi è importante averle, ed è importante riceverle anche in maniera puntuale, segnalandoci quando non è avvenuta la chiusura, di modo che si possa poi, diciamo così, imputare il mancato servizio a chi è deputato a fare l'intervento. Quindi per noi anche avere delle segnalazioni molto puntuali è importante, e devo dire anche fondamentale, per non dire semplicemente che non viene fatta, ma poi abbiamo bisogno di sapere esattamente quando questo disservizio viene effettuato. Quindi sono sicura che, insomma, anche col lavoro del gruppo che avete, magari raccogliere quando viene evidenziato il mancato rispetto, di modo che lo si possa far presente. Rispetto invece al tema dell'ordinanza, beh, diciamo che ogni ordinanza ha i suoi obiettivi. Questo tipo di ordinanza è andata a intercettare, come anche negli anni precedenti, perché i confini dell'ordinanza sono gli stessi ormai da un po' di anni, quelli che sono zone di movida intese come zone di movida effettive, cioè c'è il bar che fa somministrazione, soprattutto su via dei transiti, devo dire, locali che fanno somministrazione, probabilmente qualcosa c'è, aperti di notte ce n'è forse molto molto pochi, perché gli altri fanno solo vendita, quindi un'ordinanza è una zona che ha altre difficoltà, però sono d'accordo che è un'attenzione che bisogna avere. Il Comune di Milano sta lavorando sia sul lato dei come si chiama, il regolamento dei pubblici esercizi. Okay, grazie. Il regolamento dei pubblici esercizi, che ha individuato anche per la zona di via dei transiti alcune, adesso a voce, insomma, via mail potrò essere più preciso, se magari ci scrive. Noi sul sito trova tutti i nostri indirizzi mail a cui poterci scrivere, così da poterle dire bene tutto quanto. Comunque la zona di via dei transiti è inserita all'interno delle zone attenzionate attraverso il regolamento dei pubblici esercizi per l'apertura di nuovi esercizi commerciali, quindi c'è una procedura dedicata e non più, è stata individuata una procedura dedicata per queste zone, quindi ecco, l'attenzione assolutamente c'è per questa zona come per altre, come la zona intorno a Piazza Morbegno e dintorni, e quindi se non con lo strumento dell'ordinanza, però si sta cercando di lavorare anche dall'altra parte, poi chiaramente gli esposti per laddove sono necessari per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, quelli chiaramente immagino che ne abbiate fatti, vengono fatti proprio perché poi è lo strumento con cui le forze dell'ordine riescono a interagire. Poi nei prossimi giorni, riascoltando la registrazione, perché appunto vabbè, sul foglio non c'è scritto bene tutti i punti, però chiaramente l'ha detti a voce, quindi avremo modo di rispondergli in maniera più puntuale.
Grazie Presidente, visto che non vi sono ulteriori interventi da parte dei cittadini, procediamo con gli interventi dei consiglieri, ma prima di iniziare purtroppo mi sento di comunicare a tutta l'Aula che è venuto a mancare il papà dell'assessore Costa, che è il motivo per cui oggi è assente, quindi penso di parlare a nome di tutta l'Aula nell'esprimere le nostre più sentite condoglianze e un forte abbraccio all'assessore. Do adesso la parola al consigliere Rocca Tagliata, prego.
Sì, grazie. Allora, io l'altro consiglio avevo polemizzato sulle decine, non dico centinaia, ma decine di manifesti che riguardavano il referendum che hanno imbrattato la nostra Milano. Forse non solo il Municipio 2, ma sicuramente in Corso Buenos Aires ho contato dai 20 ai 30, forse anche 40, manifesti attaccati nei punti più impensabili, Pali della Luce, Metropolitana, in tutti i posti abusivi. Adesso mi sono accorto, chi ha voglia di fare una passeggiata da Precotto fino a Loreto, decine, non dico centinaia, ma decine di manifesti per pubblicizzare il NAMA Summer Arena. Qua vedo col patrocinio, anche se nei manifesti non c'è logo né del Comune e neanche del Municipio 2, però qua vedo Municipio 2, Zona 2, Comune di Milano, NAMA Summer Arena, venerdì 13. La mia domanda è, voi che siete, e sono contento per voi e per Milano e per tutta l'Italia, ecologisti, ma non vi vergognate di riempire Milano, la nostra zona, Corso Buenos Aires, anche se non è Municipio 2, la nostra Milano, di questi manifesti che rimangano lì per decine e decine di giorni, visto che il referendum è stato votato domenica, lunedì, oggi è mercoledì, almeno lo scrupolo di rimuoverli. Non vi vergognate di tappezzare Milano? Io non c'ho niente, né con gli ebrei né con la Palestina, non c'entra niente un discorso politico, di tappezzare Milano di autoadesivi a favore o contro la Palestina, di spray che imbrattano la nostra Milano. La mia domanda è, Locatelli, ma il Municipio 2 veramente non può far niente? Perché se uno passeggia e vede tutto questo schifo, e sottolineo schifo, sui muri, sui pali, nella metropolitana, ma perché io devo buttare la pattumiera nell'umido o nel vetro o nella plastica, quando il Comune di Milano, quando questi personaggi qua che dicono di essere verdi ecologisti imbrattano la nostra città, ma perché io devo fare la differenziata? Perché non si riesce a coprire a Precotto, dove abito io, in via Rucellai, in via quelle zone lì che ci sono ancora i manifesti che inneggiano contro la polizia è contro i carabinieri, e settimane e mesi che sono lì. Possibile che il presidente Locatelli non riesce a sensibilizzare qualcuno dei comuni che vadano, del comune di Milano, che vadano a rimbiancare e a rimuovere queste cose schifose. Non parliamo di Pasteur, dove abitavo io, dove lì, come ben conoscete, c'è un centro sociale che andavate a mangiare il venerdì, la cena proletaria, che è piena di scritte indecorose. La mia domanda è, voi che siete verdi ecologisti, soprattutto qua abbiamo dei partiti che si dichiarano verdi, sinistra italiana, verdi, ma non vi vergognate, non vi sentite coinvolti ad aiutarci a tenerci la nostra Milano pulita, invece che essere imbrattata una volta per il referendum, una volta per il Nava Summer Arena, una volta per l'iniziativa, tanto più, e poi concludo, che nella campagna elettorale ci sono anche i tabelloni elettorali, quindi sarebbe bastato attaccare i manifesti sia per il referendum, sia per il Nava Summer Arena alla Martesana dal 13 in poi, bellissima iniziativa, senza logo né del Comune e del Municipio 2, sottolineo, però qua vedo, se andate sul sito, Municipio 2, Comune di Milano, non dico che patrocinio, ma fa conoscere questa iniziativa, quindi anche voi nella maggioranza siete coinvolti in questa iniziativa che spero che funzioni, che sia bella. Cioè, la mia domanda è, verdi di giorno, imbrattatori di sinistra. Cioè, la mia domanda è, ma un minimo di coerenza, l'assessore Ronchi mi ha mandato una fotografia perché c'erano due striscioni di gente stupida, e sottolineo stupida per non dire ignorante, di centrodestra o di destra, non ho vergogna, contro il referendum. Ma in una zona di Milano, qua è Milano che è tutta imbrattata dalle vostre schifezze, referendum, Nava, Palestina, autoadesivi. Cioè, siete in maggioranza in 9 zone su 9, siete in maggioranza al Comune di Milano. Possibile che nessuno abbia voglia di prendere in mano il telefono e dire ragazzi, è passato il referendum, è passato quando passerà questa iniziativa qua, ma ripulire anche Milano? Anche no. Poi ci scandalizziamo se la gente butta la pattumiera dove cavolo vuole, quando siamo i primi noi a imbrattare la nostra Milano. Ancora una volta concludo dicendo vergognatevi. Grazie.
Grazie, consigliere Roccatagliata. Se non vi sono ulteriori interventi, passo alla nomina degli scrutatori. Prego, consigliere Adelaidi.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io farò un breve intervento che riguarda, diciamo, oltre la sfera municipale, ma che toccherà direttamente anche il nostro municipio, e per esprimere la mia preoccupazione per l'approvazione del DL Sicurezza. In primis sulla modalità, parliamo di un pacchetto sicurezza che è stato presentato più di un anno e mezzo fa e che è stato così trasformato in decreto legge e approvato con urgenza. Un provvedimento che introduce una serie di nuove pene, sono 14, più di 14 nuovi reati, più l'inasprimento di altri 9, quasi tutti riguardanti il dissenso o dei casi di marginalità. Un esempio per tutti, viene fatta coincidere la pena per l'occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio con quella per omicidio con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Io la trovo aberrante. E stiamo parlando di temi che davvero passano oltre quello che è l'ideologia politica. Il tema dell'abitare, il tema degli infortuni sul lavoro sono temi che toccano tutti noi, che toccano tutti i partiti e sono una vera emergenza nazionale. Peraltro si è scelta questa modalità appunto molto legata al diritto penale, senza poi andare nel concreto a portare dei miglioramenti, delle situazioni che possano andare a mitigare le motivazioni per cui questo tipo di reati vengono commessi, e questo stesso concetto lo esprimeva Beccaria 260 anni fa. E forse dovremmo averlo imparato. Non si parla di come andare a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e dell'aumento continuo di suicidi all'interno delle carceri, Inoltre vengono ulteriormente messe in difficoltà le donne incinta, che vengono condannate a delle pene perché gli istituti preposti appunto alla detenzione di queste donne incinta o con bambini di età inferiore ai 3 anni in Italia è pari soltanto a 4 istituti, anche questi estremamente sovraffollati. Quindi io ritengo che appunto, al di là delle legittime differenze che ovviamente io da persona di sinistra sento rispetto a molti dei provvedimenti di questo governo, qui stiamo parlando di sensibilità all'essere umano, di cultura e di espressione democratica che non viene tutelata. Quindi trovo davvero che sia stato un passo indietro clamoroso e spero che in qualche modo si possa poi nei prossimi anni porre rimedio. Grazie.
Grazie, consigliera De Leidi. Se non vi sono ulteriori interventi, procedo con la nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri. Bassani, Bruschi, Locanto e sostituto Motta. Passiamo ora all'apertura dell'ordine del giorno. Al primo punto mi risultano le interrogazioni scadute senza risposta, ma mi risulta che non ve ne siano. Quindi passiamo direttamente al punto 2, proposta di interesse municipale, riqualificazione di via Gluck, via San Martini, via Le Lunigiane e limitrofe. Prego, consiglier Fonti, presidente Fonti.
Grazie mille. Allora, l'ho anticipato anche durante la scorsa commissione, questa proposta di deliberazione di iniziativa consiliare ha come oggetto la riqualificazione di Gluck, via San Martini, via Le Lumigiane e limitrofe, e vuole riprendere ciò che è stato discusso durante la commissione in presenza che abbiamo svolto il 30 gennaio 2025 e è stata esposta anche durante la scorsa commissione. L'idea principale di questa delibera è riprende anche alcune tematiche già esposte nella mozione Perina Preziati, ma estende alcuni elementi per andare a toccare appunto le priorità viabilistiche della zona, come abbiamo fatto all'interno di altri tipi di quartieri come Precotto e Greco e anche la zona di Beni Battaglia e limitrofe, all'interno appunto di un'analisi della viabilità e della sicurezza degli incroci e in particolare zona. Infatti, oltre al tema del parcheggio selvaggio su via Gluck e via Bruschetti, sono state osservate anche delle criticità legate alla sosta irregolare in via San Martini, ma anche all'incrocio con via Lesa, che era l'ultimo punto da cui siamo arrivati, se ricordate, durante la commissione, da cui poi siamo tornati indietro. E poi riprende alcuni elementi anche già esposti della mozione Pirine Apprezzati, come la necessità di valorizzare lo slargo di Viale Lunigiana, la proposta anche di pedonalizzare il torna indietro tra via Gluck e via San Martini. Quindi le proposte sono appunto le seguenti per quanto riguarda via Gluck e la problematica del parcheggio selvaggio, la possibilità di installare dei paletti dissuasori sui marciapiedi, la regolazione degli stadi di sosta con segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda l'incrocio tra San Martini e Lesa, la possibilità di strumenti di dissuasione di velocità e riduzione di velocità, che poi lasciamo anche ai tecnici valutare specificatamente quale tipo di strumento andare a prendere. L'incrocio tra Gluck e Parravicini, per quanto riguarda la possibilità di un attraversamento pedonale rialzato o la modifica dei tempi semaforici con priorità pedonale. Sullo slargo di Via Lunigiana alcuni elementi appunto già esposti, come la pedonalizzazione del torno indietro, in modo tale da creare una piazzetta verde unendo l'area dei Deor, anche lo slargo Bike Me, con la possibilità anche di una valutazione che possa essere anche legata o all'inserimento di piante in vaso o anche, quando possibile, a una depavimentazione parziale. E per quanto riguarda la via Gluck, si era parlato anche durante la commissione di come gestire i parcheggi regolari e in generale la mobilità della via. Se vi ricordate, sono emersi diversi punti di vista tra la pedonalizzazione totale, lasciare, sistemare la condizione dei parcheggi. Il punto che più incontrava una mediazione era quello di lasciare la possibilità a una pedonalizzazione temporanea per eventi culturali e sociali, come è stato con la Green Week, la conversione dei parcheggi regolari in stalli gialli per residenti e la chiusura del torno indietro, diciamo, come elemento prioritario di richiesta su, sulla via Gluck. Detto questo, il contenuto della delibera è principalmente questo. Durante la commissione non sono emersi altri tipi di punti o spunti concludo la mia discussione.
Grazie mille Presidente Fonti, apriamo adesso il dibattito. Se vi sono consiglieri che hanno il desiderio di intervenire. Visto che non ve ne sono, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Visto che non ve ne sono, passiamo direttamente in votazione. Prego, votazione aperta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi pure ai monitor, visto che gli schermi non vanno. Chiudo la votazione. Con 18 voti favorevoli, 9 astenuti, il documento si intende approvato. Ok, passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno, che è la mozione presentata dalla consigliera Ragazzoni e altri, avente ad oggetto installazione di dissuasori di velocità via Petrocchi. Prego, consigliera Ragazzoni.
Grazie. Buonasera a tutti. Non c'entra niente con la mozione, ma volevo chiedere scusa per un po' di assenteismo dell'ultimo periodo da parte mia. Ho avuto dei problemi, ho dei problemi personali e familiari e quindi insomma mi hanno portato un po' lontano, diciamo, dal consiglio e via dicendo. Chiedo, insomma, mi dispiace, ecco, per non essere stata partecipe e ringrazio per aver potuto spostare la mozione stasera. Allora, questa mozione ovviamente nasce da una lamentela molto forte da parte dei cittadini di via Petrocchi, e della quale avevo chiesto anche di poter visionare le fotografie di uno dei tanti incidenti che sono avvenuti, insomma, negli ultimi anni a causa di una velocità elevata da parte degli automobilisti notturni, che purtroppo, diciamo, hanno causato dei danni importanti alle autovetture, quindi anche alle attività delle persone che comunque vivono e lavorano in via Petrocchi, ma cosa ancora peggiore, mi sono stati riferiti anche incidenti importanti, sia automobilistici che anche motociclistici. Detto questo, i cittadini hanno fatto una raccolta firme molto importante, abbiamo più di 10 pagine di persone che comunque hanno firmato un, diciamo, modulo di richiesta per intervenire, quindi insomma stiamo parlando di un malcontento molto sentito. E ovviamente la cosa che chiedo a nome dei cittadini è che si possano prendere dei provvedimenti e eventualmente fare una ovviamente commissione in loco per valutare anche insieme quanto riferito dai cittadini e cercare appunto di mettere in sicurezza con eventuali dissuasori di velocità proprio in prossimità degli attraversamenti pedonali più critici, perché comunque c'è una piccola rotonda e ci sono delle strisce pedonali che effettivamente sono molto pericolose. Mi dispiace che lo schermo non... Ah, grazie. Vabbè, in realtà ero convinta di non aver messo la foto nella mozione e invece l'avevo allegata, quindi già una era presentata. Le altre erano ovviamente del danno più ravvicinato. Questo è uno dei tanti, sono andata a verificare, effettivamente sono anche purtroppo state investite delle persone e insomma direi che è importante assolutamente prendere in considerazione questa richiesta e cercare di trovare una soluzione. Dico cercare di trovare una soluzione perché prima il presidente Fonti mi ha già anticipato insomma che la messa in opera di dissuasori di velocità in questo momento non siamo certi che si possa ottenere, quindi cerchiamo di capire che cosa si può fare per evitare che ci siano degli incidenti mortali, anche se mi riferiscono che già qualche anno fa è avvenuto, ma non mi era noto perché non avevo avuto informazione. Grazie a tutti.
Grazie mille, consigliera Ragazzoni. Prego, presidente Fonti.
Grazie mille, consigliera. Come da lei anticipato, annuncio che presenteremo un emendamento modificativo. Infatti, proprio perché la questione è assolutamente importante e che la condividiamo, per poter salvare la mozione, visto che non siamo sicuri che lo strumento dei dissuasori di velocità sia lo strumento più adeguato e fattibile in questo caso dopo un confronto che abbiamo avuto, per salvare appunto lo stesso la mozione, la proposta di emendamento modificativo è la seguente, cioè quello di sostituire nell'invito alla Giunta del Consiglio Municipale Comunale, sostituire l'installazione di dissuasori di velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali più critici con interventi di moderazione della velocità che possono far rispettare il limite di 30 km orari, come appunto che è il problema principale, cioè che il limite c'è ma non viene rispettato e provoca appunto i danni di cui abbiamo parlato, quindi cercare di trovare una soluzione di questo tipo. Questa è la proposta di emendamento e sì.
Ottimo. Grazie mille presidente Fonti. Siamo allora adesso in discussione dell'emendamento, quindi prego consigliere Solazzo.
Grazie Presidente, ma poco fa mi ero sentito anch'io con il consigliere Fonti, nulla contrario, questo emendamento di certo la scelta ricade senz'altro sulla consigliera Ragazzoni, la prima firmataria di questa mozione. Ho solo due temi veloci. Il primo mi rimane un po' fugace il richiamo da lei fatto, cioè nel senso se non vanno bene i dossi, le castellane, almeno dire cosa si potrebbe valutare, perché lasciandolo così generico a me personalmente rimane un po' il dubbio del tutto e niente o del non abbiamo idea di cosa fare se non mettere una castellana. Detto questo, come ci dicevamo oggi, io invito la Presidenza a valutare l'opportunità di convocare una commissione non su una singola, diciamo, via o problematica, ma in termini generali per affrontare questo tema delle castellane, dato che anche con l'assessore Ronchi ne discutiamo da diverso tempo. Secondo me magari portare in commissione anche esperti di polizia locale ed esperti di sicurezza stradale per capire quali sono le strade effettivamente percorribili prima magari di porci noi giustamente, sacrosanto che noi ci poniamo un tema politico, però poi secondo me, dal mio punto di vista, andrebbe anche raffrontato con quelle che sono le norme in materia e le possibilità effettive e concrete dell'amministrazione comunale, quindi magari fare una commissione in merito per trattare il tema a 360 gradi, secondo me sarebbe molto utile e ne gioverebbe anche i lavori di quest'Aula. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Se non vi sono ulteriori interventi, presidente Fonti per replica. Diamo la parola prima alla consigliera Splendido.
Sì, su via Petrocchi ho assistito, insomma, le auto che arrivano da via Stamira d'Ancona e che fanno la curva verso la via Petrocchi, lì è veramente pericoloso, perché arrivano a grande velocità e facendo la curva non vedono poi chi attraversa, perché tanti attraversano anche non essendo nelle strisce pedonali. E quindi ho visto una scena che stava andando sotto un anziano. Ecco.
Grazie, consigliera Splendido. Se non vi sono ulteriori interventi, presidente Fonti per replica.
Sì, solo brevemente, per quanto riguarda quale tipo di strumento è più adatto in questa condizione, è necessario uno studio tecnico, quindi per quello la motivazione è quella di non specificare lo strumento in modo tale da poter adottare lo strumento migliore. E per quanto riguarda invece la richiesta del consigliere Solazzo, assolutamente sì, ne abbiamo appunto parlato e penso sia molto importante a questo punto anche chiarire un attimo con gli uffici tecnici e la polizia locale quando e come si può adottare un dosso rispetto a una castellana e a diverse modalità di riduzione della velocità. Penso sia anzi un ottimo spunto e che porterà a una commissione, quindi confermo questo elemento.
Grazie presidente Fonti. Consigliera Ragazzoni.
Scusate. L'avevo già anticipato io, ovviamente, come detto anche dal consigliere Solazzo, che ovviamente mi sembra, cioè nel senso, opportuno sapere quali sono le soluzioni che in questo momento non sappiamo, come gliel'avevo già anticipato prima verbalmente. Detto questo, siccome l'obiettivo ovviamente è di mettere in sicurezza al massimo tutti i cittadini preoccupati, accolgo assolutamente l'emendamento.
Grazie mille, consigliera Ragazzoni. Visto che l'emendamento è accolto, torniamo in discussione della mozione nel suo complesso. Vi sono ulteriori interventi sulla mozione nel suo complesso, ripeto? Se non ve ne sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ve ne sono, passiamo in votazione. Votazione aperta. Invito gli scrutatori a venire a scrutinare.
È una punizione.
Tutto corretto.
È andata bene che
con 27 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto, la mozione si intende approvata. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno, che è la mozione presentata dal consigliere Bragonzi e altri, avente ad oggetto allarme per vendita di alcol a minori nei pressi dell'oratorio Gesù di Nazareth. Prego, consigliere.
Grazie presidente, buonasera colleghi. Chiedo la possibilità di ritirare la mozione per poterla poi successivamente ripresentare con le dovute modifiche al municipio. Grazie.
Grazie mille, consigliere Bragonzi.
Passiamo ora al punto 5 all'ordine del giorno, che recita: ordine del giorno presentato dalla consigliera Caravaggio e altri aventi ad oggetto riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano. Prego, consigliera Canali.
Grazie. Allora, presento io l'ordine del giorno, anche se, come anticipava la Presidente, è stato firmato da tutte le capogruppo di maggioranza, quindi è stato condiviso da tutte noi, tutti i gruppi di maggioranza, e inizierei la presentazione con un aggiornamento del bollettino di quel film dell'orrore che da un anno e 8 mesi va in onda tutti i giorni nella striscia di Gaza. Le violazioni di norme internazionali, i crimini commessi variano dall'abbordaggio di navi in acque internazionali e il rapimento dei membri delle navi fino all'affamare la popolazione come metodo di guerra, crimini di guerra, genocidio, impedire gli aiuti umanitari. Abbiamo proprio tutta una serie di violazioni di qualunque norma etica e legislativa del diritto internazionale. Notizia di oggi che lunedì 2 droni di Israele hanno bombardato, colpendolo, l'ufficio di Médecins du Monde, MDM, che è un'ONG che fa sanità, un'ONG francese. Grazie al cielo era Ramadan, quindi era giorno di festa, ma sono comunque riusciti nell'intento di uccidere 3 bambini e un adolescente che passavano di lì. Vorrei inoltre leggere quello che succede a chi sta cercando cibo, perché le persone vengono affamate nella striscia di Gaza, di proposito, da Israele, da mesi, e non solo impediscono l'ingresso di cibo, ma adesso hanno affidato a una ONG che loro stessi hanno creato, quindi un'ONG che non aderisce ai principi di neutralità, che sono alla base di ogni intervento umanitario. È l'unica organizzazione che è stata autorizzata a distribuire cibo. Ora, io... quello che succede durante queste distribuzioni è che i soldati israeliani sparano sulla gente che cerca di recuperare del cibo. Io vorrei leggere una breve dichiarazione di una persona, un Gazawi, che ha provato a recuperare del cibo e che dice: non sono riuscito a prendere niente, sono partito a mani vuote, sono tornato a mani vuote, a causa della folla che aspettava di prendere qualcosa, degli spari, dei posti di blocco, così me ne sono andato. E un operatore umanitario di Emergency, che è a Gaza, dice: quando la consegna degli aiuti umanitari era gestita dalle Nazioni Unite, c'erano circa 400 punti di distribuzione attivi. Oggi ne funzionano solo 4 per oltre 2 milioni di persone. Le conseguenze sono drammatiche, si contano già 100 tra morti e feriti, racconta Andrea Bona, medico a Gaza. Questa è la situazione. Ed è il risultato di questa situazione, di un anno e mezzo e 8 mesi di questa situazione, sono 60.000 morti, 115.000 feriti, 2 milioni di sfollati. Facendo la proporzione tra la popolazione di Gaza e la nostra, Gaza sono il 7 ottobre hanno 2 milioni e 200 mila persone, noi siamo 59 milioni, è come se da noi ci fossero 1 milione 600 morti, 3 milioni di feriti, 59 milioni di sfollati. Questa è la situazione. Davanti a questo bel quadretto, finalmente il nostro governo, quando abbiamo raggiunto 60.000 morti, hanno detto che questa situazione è inaccettabile. Fino a che erano 50.000 andava bene, ma adesso improvvisamente la situazione è diventata inaccettabile, dice il nostro ministro, il ministro della difesa. L'espulsione di palestinesi, che è stata minacciata ovviamente da Israele non solo, è anche quella stata definita inaccettabile. Peccato che tutta questa inaccettabilità non vede delle azioni pratiche. Se è inaccettabile, facciamo qualcosa per non accettarla. Invece no, continuiamo a vendere armi a Israele, continuiamo a fare affari con Israele, rifiutiamo di conoscere la Palestina come paese. Tutto questo per introdurre l'ordine del giorno, che vorrebbe, in opposizione a questa totale apatia del paese, del nostro governo, vorrebbe, in linea con ciò che è stato fatto già in alcune regioni, mi viene in mente Puglia, mi viene in mente credo Toscana, credo, in altri, Emilia Romagna, in altri paesi, in altri comuni e anche in altri municipi della nostra città, vorremmo, naturalmente l'impatto che un municipio può avere a livello di politica internazionale, l'impatto diretto è pressoché nullo, però crediamo sia importante, di fronte a questo sterminio di cui siamo tutti testimoni da un anno e 8 mesi, che anche come municipio ci esprimiamo e quindi chiediamo, in linea con quanto è stato chiesto da una mozione presentata in Parlamento e con quanto chiesto in altre regioni, comuni e municipi, che il municipio si adoperi supportando qualunque tipo di iniziativa che miri a riconoscere lo Stato di Palestina, esigere il cessate il fuoco, naturalmente accompagnato dalla liberazione degli ostaggi, sostenere il piano arabo per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza, sospendere immediatamente forniture, autorizzazione e compravendita di armi con Israele, sostenere in sede europea l'adozione di sanzioni nei confronti del governo israeliano, esigere la fine dell'occupazione militare nei territori palesi in Cisgiordania, perché anche in Cisgiordania sta andando in onda un altro film dell'orrore, promuovere la sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele, dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant, sono ricercati per crimini di guerra, ricercati per crimini di guerra, noi abbiamo ministri che dicono che sono benvenuti in Italia, e sostenere in tutti i consensi europeo e internazionale la legittimità della Corte Penale Internazionale, a nome di tutta la maggioranza. Grazie, spero che anche l'opposizione si unisca, grazie.
Grazie, consigliera Canali. Apriamo ora il dibattito. Se non vi sono consiglieri che desiderano... Prego, consigliere Solazzo.
Grazie, Presidente. Ma io interverrò molto velocemente, semplicemente per dare qualche focus. Il primo è che trovo abbastanza particolare, per non utilizzare altri termini, che un consiglio di municipio 2 si metta a sentenziare su geopolitica. A me fa piacere che i Verdi ricevano i diktat da parte dei loro, diciamo, organismi comunali e sovracomunali e che copino, incollino e presentino questo testo. Ecco, fate fatica ad occuparvi di qualche albero in questo municipio, risulta particolarmente bizzarro che ora volete mettervi ad occuparvi di geopolitica, rimarrei proprio sul concreto, più sul territorio, perché già fate fatica lì. Eviterei di andare a spostarmi su altre questioni in cui il municipio conta meno che zero, che sia chiaro, perché questo è un testo che, approvato questa sera, vale meno che zero. Poi, per andare nel merito, mi piacerebbe anche precisare qualche aspetto. Il primo aspetto è che questa è una guerra che è stata iniziata da Hamas, questa è una guerra che continua a causa della volontà di Hamas nel non rilasciare gli ostaggi. È senz'altro anche chiarissimo che questa guerra ha ormai raggiunto dei livelli, dei contorni, ormai da ampissimo tempo, per usare un termine già citato, ma in un'altra e vera motivazione, inaccettabili. È sicuramente una situazione inaccettabile. Il governo di Israele dovrebbe e deve senz'altro andare a tutelare la popolazione civile nella striscia di Gaza, perché quello che ormai non ci siamo abituati a vedere, ma che purtroppo continuiamo a vedere, ha assunto dei contorni davvero preoccupanti. Mi piacerebbe però anche, dato che vogliamo alto e che trattiamo di temi più alti di noi, mi piacerebbe anche ricordare che l'Italia è uno di quei paesi che più ha aiutato la popolazione di Gaza in questi mesi. Credo che questo sia anche innegabile, a meno che qualcuno non lo voglia negare anche in quest'Aula. Aiuti che sono stati anche riconosciuti dai principali attori della regione del Medio Oriente, e guardate, ne prendo proprio due simbolici, sia in termini di simbolo che può avere, sia in termini temporali. La prima è l'iniziativa della Farnesina di Palazzo Chigi di Food for Gaza, con i 15 camion, la loro cooperazione con il Programma Alimentare Mondiale, che stanno dando un aiuto concreto con farina e alimenti di prima necessità per la popolazione di Gaza, e l'altro è il volo umanitario che sta arrivando, che è arrivato recentemente da pochi minuti, che arriverà oggi a Linate, che porta in Italia i bambini che hanno bisogno e necessitano di cure mediche salvavita, tra cui, ricorderete benissimo meglio di me, il piccolo Adam, fratellino, uno dei 10 fratellini, l'unico sopravvissuto da bombardamenti israeliani, e da milanese, da lombardo, sono orgoglioso che la nostra nazione, la nostra regione ospiti lui al Niguarda e gli altri al Policlinico di Milano e al Papa Giovanni XXIII, questi bambini che hanno bisogno di cure, che l'Italia è in maniera orgogliosa in prima linea da offrire per salvare la vita e in auspicio offrire un futuro migliore a questi bambini. Quindi il mio intervento voleva essere ancora più rapido, forse mi sono dilungato troppo, non vedo il tempo che scorre, però volevo semplicemente precisare questi piccoli, semplici ma non banali aspetti. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Prego, consigliere Rocca Tagliata.
Sì, grazie. No, io mi sarei anche aspettato che magari prima di iniziare a presentare questa iniziativa si ricordassero alcune cose, e credo che nessuno le potrà negare. Israele, nel bene e nel male, non dico che sia l'unica, ma secondo me è l'unica democrazia che c'è in quella zona. Giusto o sbagliato che sia, a volte vince il candidato di centrosinistra, a volte di centrodestra. Adesso c'è un candidato che ha vinto liberamente, democraticamente le elezioni. Punto 2. Tutto quello che sta succedendo non è solo colpa, ma anche, perché non dimentichiamoci, che sono stati ammazzati, violentati, seviziati migliaia di persone che erano democraticamente, liberamente, a un rave party, dove non c'era solamente gente di centrodestra, di centrosinistra. Non dimentichiamoci che Hamas mette sotto le scuole, sotto gli ospedali, le loro bunker dove vanno a rifugiarsi. E sarebbe stato bello, cara collega, che magari, oltre che attaccare, a me, guarda, Israele, Palestina, non mi schiero da una parte e dall'altra perché è troppo difficile, chi ha iniziato, chi sta continuando, chi ha fatto disastri. Però sarebbe stato bello anche ricordare non 10 o 20 cinte, ma le migliaia di persone uccise, le centinaia di persone ancora sequestrate, le centinaia di persone. La mia domanda è, l'ho detto da uno che non capisce niente di quel problema lì, perché non sono stati liberate? Forse se queste 10, 20, 30, 50, 100, non si sa ancora quante sono vive, ma fossero state liberate, forse sarebbe stato un piccolo grande passo per cercare di risolvere il problema. Visto che voi siete molto più europeisti rispetto al centrodestra, la mia domanda è: chi è che comanda l'Europa? Non certo i conservatori dei Fratelli d'Italia, non certo il partito della Lega, forse Forza Italia sì, perché è al governo del Parlamento europeo. Ma perché ai vostri amici, colleghi, compagni del Parlamento europeo non date a rompere le scatole dicendo cosa sta facendo l'Europa, visto che la state governando voi col Partito Popolare, con i socialisti e con Forza Italia, senza offesa per Forza Italia, se l'Europa non fa niente, che è gestita da voi, e poi attaccate la Meloni? Io non voglio difendere il centrodestra, non me ne può fregare di meno. Non voglio difendere la pescivendola al Meloni, io chiamo la pescivendola. Però la mia domanda è: governate l'Europa, che forse è leggermente, ma più leggermente più importante del Municipio 2, del Comune di Milano e dell'Italia. Perché non andate a bussare la porta ai vostri compagni del PD che sono al governo in Europa e rompete le scatole a noi nel Municipio 2, al Comune di Milano e all'Italia? Questa è la mia domanda che mi faccio. E poi, come ripeto, e torno e concludo dall'inizio, sarebbe stato bello ricordare anche le decine, le centinaia di migliaia ammazzati da Hamas, torturati, violentati, che ancora sono sequestrati e non si sa ancora se sono liberi o se sono morti. Sarebbe stato bello anche ricordare queste migliaia, non 10 o 20 cento, ma migliaia di persone che spesso e volentieri avete fatto una manifestazione con la nave, qualcuno si è tappato le orecchie e gli occhi quando qualcuno si è permesso di far vedere cos'è successo che hanno fatto i palestinesi Hamas verso questa gente in armi che semplicemente stava festeggiando un'iniziativa musicale. E sarebbe stato bello anche, e concludo, ricordare queste migliaia, sottolineo migliaia, di persone uccise. Concludendo, io non mi schiero né con Israele né con la Palestina, perché sono problemi talmente grandi, che io faccio difficoltà a capire. Però ricordiamoci, e concludo come ho detto all'inizio, che l'unica, e sottolinea, unica democrazia che c'è in quell'area lì è la democrazia israeliana. Trovatemene un'altra e vi dico, chi vince la sinistra, chi vince la destra, è l'unica democrazia. No, ma è l'unica democrazia. Evidentemente alle prossime elezioni manderanno
grazie
a casa chi governa e arriverà un altro che sarà più bravo. Grazie.
Grazie, consigliere Roccatagliata. La invito però a moderare i termini. Stiamo comunque parlando del capo dello Stato, quindi la invito che indipendentemente dal colore della Presidente... E comunque stiamo parlando del capo del governo, quindi la invito gentilmente a moderare i termini. Grazie. Prego, consigliera Caravaggio.
Grazie, Presidente. Io credo che già i numeri ricordati dalla consigliera Canali provochino un brivido dentro di noi. Capisco che sono fatti che avvengono lontani, che noi vediamo attraverso la televisione, qualcuno, o almeno se non partecipiamo a missioni umanitarie sul posto. Però già vedere, citava appunto il consigliere Solazzo, la storia del ragazzino che è arrivato in Italia, che verrà operato da Niguarda, cioè pensare che questo ragazzino, che apparteneva a una famiglia numerosissima, ha perso 9 fratelli, il papà, e non si sa che tipo di vita farà e che incubi ha nella sua testa, insomma. E già vederlo con questo braccio fasciato, e che non si sa neanche se riuscirà a recuperarlo, si spera di sì. E non solo quello, poi c'è stata una mostra, non so se qualcuno ha partecipato e è andato a vederlo, c'è stata una piccola mostra al Trotter, nell'ex chiesetta, di disegni inviati da alcuni bambini di Gaza. Qualcuno non c'è più, ed era già citato nei commenti riportati nelle didascalie vicino ai disegni. Qualcuno non si sa, probabilmente è deceduto per le qualche bomba in queste settimane. Insomma, almeno pensare ai bambini, cioè al di là della... Cioè il consigliere Solazzo diceva chi siamo noi per chiedere queste cose, per fare geopolitica. Credo che ormai siamo andati oltre. Cioè, è un voler comunque dire la nostra e voler parlare, voler far sentire la nostra voce, almeno finché possiamo, perché credo sia importante essere comunque, rimanere umani, e di fronte a una situazione del genere non si può rimanere zitti e non si può non fare nulla. Di fronte a una situazione in cui la popolazione viene affamata, se gli va bene, o viene uccisa o mutilata, e dove molti sono bambini, appunto, anche piccolissimi. E credo che non ci sia null'altro da aggiungere. Grazie.
Grazie, consigliera Caravaggio. Prego, consigliere Nava.
Sì, grazie, Presidente. Ma la situazione è naturalmente tragica, però affrontarla dal municipio mi sembra veramente... Tuttavia, il municipio fa fatica a mettere in sicurezza un crocevia, fa fatica a concludere i lavori della manutenzione straordinaria di una scuola dopo 5 anni, si veda via Bottego. Fa fatica in innumerevoli questioni. Tuttavia ogni tanto ci capita anche di parlare di politica nazionale, ci sta, perché, ma anche e soprattutto di politica internazionale. Qualcuno ha detto che l'Italia non tocca palla in Medio Oriente, l'Europa non tocca palla in Medio Oriente, figuriamoci il municipio 2 che non tocca palla neanche nell'ambito dei 9 municipi del Comune di Milano, perché è sotto gli occhi di tutti e non è da adesso. Tuttavia, nella sequenza dei fatti messi in modo metodico e cruento, perché la situazione è veramente disastrosa e complicata, come hanno detto i colleghi, l'elenco manca di un minimo, ma proprio un minimo, di equità, di moderazione. Non che la situazione, lo dico per la quinta volta, la situazione è tragica. Tuttavia non ho mai sentito, ma neanche proprio per errore, per sbaglio, citare il 7 ottobre, nulla proprio. Non ho sentito citare Hamas, che è un'organizzazione terrorista che lì fa bello cattivo tempo da anni, che è stata anche purtroppo votata, spalleggiata, supportata e sponsorizzata. Purtroppo, ne paghiamo ancora le conseguenze, e poi naturalmente da questa parte c'è tanto da dire anche del governo israeliano. Fanatismo contro fanatismo, estremismo contro estremismo, questo è il prodotto all'ennesima potenza di quanto sta avvenendo, una situazione ingarbugliatissima, tragica, sanguinaria e sanguinosa. Però francamente non aggiungiamo, diamo almeno un minimo di, come dire, di, non dico visione bipartisan, perché ognuno ha le sue responsabilità, ma anche Hamas, viva Dio, ne ha. Ma non contribuiamo a, come dire, a esasperare ulteriormente la situazione, non contribuiamo a moltiplicare gli errori agli errori, perché il fanatismo, l'estremismo, il settarismo e la faziosità portano proprio a questo. Grazie.
Grazie, consigliere Nava. Assessora Ronchi, prego.
Non volevo intervenire, ma penso che ci sia un limite, nel senso che quando parliamo di fatti che non tocchiamo tutti i giorni da vicino, come l'incrocio sotto casa con gli incidenti, forse ci possiamo permettere di essere più leggeri pensando alla morte di un sacco di persone che in fin dei conti hanno solo la sfortuna di vivere in un certo luogo, di essere coinvolti in realtà che nessuno di loro ha scelto. Qui stiamo parlando... sì, forse è vero, di geopolitica che è lontana da noi, ma io non me la sentirò mai di dire che ho girato la testa di fronte a persone che stanno soffrendo. Stiamo parlando di persone, che siano bambini, che siano donne, che siano uomini, che siano adulti. Non possiamo continuare a girare intorno come se stessimo giocando a Risico. Grazie.
Grazie, assessora Ronchi. Prego, consigliera Canali, per replica.
Grazie. Ma allora, io ovviamente concordo che, come ho detto io stessa nella presentazione dell'ODG, sul fatto che l'impatto diretto che può avere un municipio qualunque di una città italiana è pari a zero, quello non c'è dubbio. Ma la situazione è tale che io credo che sia un imperativo morale per tutti rendersi conto di quello che sta succedendo e non essere indifferenti, perché l'indifferenza in questi casi finisce per essere complice. Cioè, io credo che sia un dovere civico di ognuno di noi, però quella è una scelta personale. Io personalmente ho messo la bandiera della Palestina fuori dal balcone, vado alle manifestazioni perché io lo sento come un dovere civico non far finta di niente, forse perché parlo con i miei colleghi in Palestina a Gaza ogni giorno. Però credo che così come la società civile, buona parte della società civile si sta mobilitando, credo che anche le istituzioni, quelle che concretamente possono fare qualcosa, come il governo, perché noi in Europa siamo rappresentati da un governo, e il governo è quello da cappeggiato dalla Presidente del Consiglio, o il Presidente del Consiglio, e quindi credo che sia un obbligo morale anche per un'entità piccola con poteri estremamente limitati come il municipio prendere posizione, perché davanti a questo orrore non si può far finta di niente dicendo ma sai io non capisco, non so, non c'è non so, basta aprire un giornale, basta guardare un telegiornale. E non è iniziato il 7 ottobre, noi possiamo anche parlare di quello che è successo il 7 ottobre, io il 7 ottobre ero a Gaza e ho colleghi che erano in Israele, quindi so perfettamente cosa è successo, ma non è iniziato il 7 ottobre, è iniziato decenni prima del 7 ottobre, ok? Con decenni di violazioni dei diritti, decenni di soprusi, di apartheid, di occupazioni illegali, di embarghi illegali, di gente che per entrare e uscire ha bisogno del permesso di un altro Stato, come se noi per uscire dall'Italia avessimo bisogno del permesso della Francia. Questa era la situazione di gente uccisa, palestinesi sottoposti a diritto alla legge marziale e israeliani alla legge normale che vivono nello stesso posto, incarcerazioni ingiustificate, ingiustificabili, omicidi da parte di coloni, da parte di militari assolutamente ingiustificati, ingiustificabili. Quindi l'evento del 7 ottobre ha scatenato questa cosa, ma è una cosa che va a risalire ben prima del 7 ottobre. L'ultima cosa è sul contributo dell'Italia in termini di aiuti a cui accennava il consigliere Solazzo, che certamente l'Italia ha mandato, diceva il consigliere Solazzo, 15 camion. Prima del 7 ottobre ne entravano 500 ogni giorno di camion di aiuti umanitari a Gaza. L'Italia ne ha inviati 15 in un anno e 8 mesi, dove i bisogni sono centuplicati all'ennesima potenza. Abbiamo portato qui qualche decino di minori, compreso l'unico figlio sopravvissuto della pediatra, di cui abbiamo letto tutti quanti, che grazie al cielo è sopravvissuto e si spera che dovrebbe essere qua a Milano, dovrebbe essere ospitato e curato. A Niguarda, esatto, e quindi siamo tutti molto felici che è ora in un luogo sicuro, quindi qualche decina di minori li abbiamo portati in Italia per fornire cure, ma con le armi che anche noi vendiamo a Israele, di minori ne sono stati ammazzati 20.000. Quindi sì, certo, abbiamo dato un contributo rispetto ai danni che le nostre armi contribuiscono a fare o ai bisogni, direi decisamente non abbastanza, e forse sarebbe meglio magari smettere di vendergli le armi con cui ammazzano i bambini invece di vendergli le armi e poi aiutare a curarli. Grazie.
Grazie consigliera Canali. Prego consigliere Bertolotti.
Grazie Presidente, io mi accodo alle opinioni espresse dai miei due colleghi riguardo al merito del municipio, riguardo a questo argomento, e lo si può vedere benissimo nel primo punto, perché riconoscere lo Stato di Palestina, mettiamola così, proviamo ad andargli a dire o palestinese una roba del genere. Gaza o Cisgiordania, Fatah o Hamas? From the river to the sea? È scritto politicizzato, non ha nessun senso. Noi come minoranza, soprattutto come Fratelli d'Italia, abbiamo appoggiato le mozioni a favore del riconoscimento della strage, della condanna della strage. Questo è un documento politico che non ha nulla a che fare col municipio, che non ha nulla a che fare con la Palestina. Sono temi messi lì a caso. Perché io chiedo veramente alla consigliera Canali cosa intende con Palestina. Gerusalemme, Gaza, Cisgiordania, Fatah, Hamas. Sono due governi distanti, Fatah e Hamas si sparano per le strade del 2008. Quelle. Gaza e Hamas sono d'accordo. Gaza e Cisgiordania sono d'accordo i palestinesi. Io non penso proprio, perché i palestinesi riconoscono come from the river to the sea. Quindi non c'è un merito, è scritta anche male, cioè promuovere, dare piena attuazione ai mandati di arresto della Corte Penale Internazionale, non vedo cosa c'entra il municipio, possiamo appoggiare la mozione promossa da determinati partiti, ma noi come la attuiamo? Andiamo il consigliere municipale, mettiamo i vigili urbani ad arrestare Netanyahu? No, rispetto, aspetta. Chiedo a tutti i promotori della delibera, definite Palestina, dove va, quale confine, e definite esattamente i confini della Palestina. Cosa bisognerebbe riconoscere? Grazie.
Grazie, consigliere Bertolotti. Consigliera De Leidi.
Grazie. Di nuovo buonasera a tutti e a tutti. Io il benaltrismo me l'aspettavo, ammetto. Speravo non sarebbe successo, ma un po' me l'aspettavo. A volte forse, se non si è d'accordo su un provvedimento, andare a fare degli interventi giusto per farli non è la scelta migliore. Dopodiché farò un invito di lettura, visto che viene spesso fatto in quest'aula, rispetto alle risoluzioni dell'ONU e rispetto al nostro regolamento dei municipi, che ci spiega che cos'è un ODG e come è accettabile un ODG. E quello che abbiamo presentato rientra perfettamente in questa casistica. Ho sentito parlare di mancanza di equità. È vero che c'è mancanza di equità, ma in questo conflitto, perché non stiamo parlando di una guerra fra eserciti, non stiamo parlando di un esercito contro la guerriglia, di cui abbiamo avuto esempi negli anni passati e non hanno mai portato a niente di questo tipo. Stiamo parlando di un esercito finanziato purtroppo dagli Stati europei, purtroppo dagli Stati Uniti d'America, purtroppo dalla Russia. Israele prende appunto come realtà commerciale soldi e armi davvero da tutto il mondo, e questa è una situazione drammatica e vergognosa. L'esercito di Israele sta sterminando la popolazione civile e noi di fronte a questo non possiamo voltare la testa e non possiamo stare zitti. Se è più comodo dire non riguarda il municipio, questa per me non è una spiegazione valida e pertanto ritengo che questo non sia assolutamente da approvare.
Grazie, consigliera De Leidi. Se non vi sono ulteriori interventi, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Se non vi sono dichiarazioni di voto, passiamo in voto. Prego, consigliera Splendido.
Dichiarazione di voto, io voto a favore perché veramente è come chiudere gli occhi, vedere queste realtà di questi bambini uccisi tutti i giorni senza mangiare, che vanno a chiedere un po' di mangiare e non arriva perché non li fanno passare i camion. Quindi cioè, vogliamo vedere questa. Noi abbiamo i figli, abbiamo nipoti, ma è possibile chiudere gli occhi e non pensare a quello che sta succedendo? Cioè, è una cosa veramente paurosa. Questi bambini che muoiono ogni giorno e anche tutti i cittadini che non c'entrano niente, sparano a tutti, non è l'esercito che combatte lì, sparano ovunque, quindi è una cosa veramente oscena.
Grazie consigliera Splendido. Prego consigliere Nava.
Sì, come opposizione non parteciperemo al voto, proprio in parte per le ragioni che ho elencato e per lo più con i consiglieri condividiamo, i consiglieri di minoranza, opposizione. Primo, naturalmente, e lo ribadisco ancora una volta, perché come dire, parlarne in municipio possiamo parlarne benissimo, ma come dire, esprimerci tutte le volte su questo, allora interveniamo anche sul referendum, sull'abrogazione sui 5 quesiti referendari, tanto e tanto altro, tutte le volte. Affrontiamo cose di cui abbiamo, come dire, al di là di una coscienza personale, e siamo tutti coinvolti da questo punto di vista, in modo naturalmente molto drammatico e tragico. Noi pensiamo che non ci si esprime così, in questo modo, con queste ricette, con questa elencazione, francamente è francamente fuori posto, devo essere sincero, grazie.
Grazie consigliere Nava, prego consigliere Bertolotti.
Grazie, anche noi ci asterremo, in quanto questa mozione, se fosse riguardato la strage, una condanna, la strage di civili, una condanna, l'avremmo veramente votato a favore, ma buttata giù così sembra proprio per metterla in cacciara, è una roba del genere in municipio. Grazie.
Grazie consigliere Bertolotti. Se non vi sono ulteriori, prego consigliere Bragonzi.
Sì, grazie presidente. Ci asteniamo anche noi come gruppo Lega per gli esatti motivi che ha appena esposto il consigliere Bertolotti. Non me ne voglia la consigliera Canali. Dal mio personalissimo punto di vista avrei preferito se la questione fosse stata semplicemente posta sotto un punto di vista socio-umanitario e non politico, preso atto il fatto che comunque, come abbiamo detto in precedenza e come ha anche detto il nostro capogruppo, in questa sede l'argomento direi che è decisamente non trattabile. Grazie.
Grazie consigliere Bragonzi. Se non vi sono ulteriori dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Prego, la votazione è aperta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi pure allo schermo. Con 18 voti favorevoli, 6 astenuti e 3 non espressi, il documento si considera approvato.
Giusto. Sì,
giusto. È giusto, guardi, conti pure.
Noi non sappiamo fare i conti in matematica, però.
Passiamo ora al sesto punto all'ordine del giorno, che è mozione presentata dal consigliere Fonti avente ad oggetto richiesta di intervento per la ripresa del servizio TPL in via Copernico. Prego, presidente Fonti.
Grazie mille. Certo, ritorniamo alla realtà locale, e quindi è un po' difficile intervenire dopo quanto detto, ma questa mozione riguarda la richiesta di intervento appunto per la ripresa del servizio di TPL in Copernico. Il problema principale qua è che c'è una sosta abusiva in via Copernico, all'angolo con via Schiaparelli, che genera interruzioni prolungate del servizio TPL. E quindi essendoci sempre una sosta irregolare, la metrotranvia numero 10, qua vicino alla centrale, non può passare, e quindi questo è l'elemento principale. Quindi si chiede alla Giunta e al Consiglio di predisporre con urgenza l'intervento per colmare il vuoto tra marciapiede e binario, e di in questo modo adottando misure come rialzo l'isola di traffico, in modo tale da eliminare la sosta abusiva e in questo modo di ripristinare la funzionalità del servizio TPL.
Grazie mille presidente Fonti. Iniziamo il dibattito. Se non ci sono consiglieri che si vogliono prenotare, chiedo le dichiarazioni di voto. Metto in votazione il provvedimento del consigliere Fonti.
Chiedo gentilmente a tutti i consiglieri di riloggarsi. Ok? Esatto, e poi di votare.
Ti hanno riloggato.
Me ne mancano due. Ah, Solazzo. Aspetta, chiediamo, tanto è qua. Ok, chiudo la votazione e chiedo gentilmente agli scrutatori di... No. avvicinarsi allo schermo. Con 20 voti favorevoli e 6 astenuti, il documento si ritiene approvato. Okay. Passiamo ora al settimo punto all'ordine del giorno, che è ordine del giorno presentato dalla consigliera Caravaggio e altri, aventi ad oggetto decreto legge, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Prego, consigliera Caravaggio.
Sì, grazie Presidente. Già in apertura la consigliera De Lede si era espressa sull'argomento, appunto affermando che l'approvazione insomma, in via definitiva al Senato del 4 giugno del decreto legge, chiamato appunto decreto legge sicurezza, desta preoccupazione. E diciamo a firma di tutte le capogruppo di maggioranza avevamo preparato un ordine del giorno sul tema prima appunto che venisse approvato appunto in via definitiva e diceva bene appunto la consigliera De Lede a esprimere preoccupazione in quanto non solo noi ma anche numerosi giuristi insomma hanno definito il provvedimento addirittura anticostituzionale, in quanto alcuni punti diciamo, si fanno un po' di attrito insomma, con i diritti che vengono garantiti dalla nostra Costituzione. Mi riferisco in particolare all'articolo 17.21 che riconosce il diritto di riunione pacifica, di libera manifestazione del proprio pensiero, in quanto appunto il decreto di sicurezza, come credo che tutti sappiamo, introduce 14 nuovi reati, 9 aggravanti e soprattutto va in qualche modo a reprimere il dissenso e a comprimere alcuni diritti fondamentali, ovvero adesso per sintetizzare va a mutare diciamo, da provvedimenti diciamo amministrativi a considerare veramente reati alcune forme di protesta che non violenta, fra l'altro, definite gandiane, diciamo, e, che appunto da illecito amministrativo passare a essere considerate reato e possono essere anche punite da 6 mesi a 2 anni di reclusione. E queste possono essere le forme, diciamo, di protesta che conosciamo, che sono le forme di protesta che poi vengono maggiormente usate da chi, dalle categorie sociali che vivono maggiormente, diciamo, il disagio socio-economico nel nostro periodo storico. Che hanno appunto motivo di protestare diciamo, nei confronti del governo. Mi riferisco ad esempio a chi perde il posto di lavoro, coi picchetti, o gli studenti che possono protestare contro la diciamo contro alcuni provvedimenti della scuola, con i sit-in, o gli ambientalisti con i blocchi stradali. E questo punto ci tengo a rimarcarlo proprio perché va a influire sui giovani, proprio sulla categoria che dovremmo invece incoraggiare a esprimersi, a diventare soggetti attivi politicamente e a incanalare la loro energia, diciamo, positivamente. Sappiamo che gli adolescenti hanno bisogno di esprimersi anche proprio con le azioni ovviamente pacifiche. E gli rimarrà o da scrivere, quindi scrivere critiche diciamo a certi provvedimenti, sempre che non venga introdotta anche la censura, oppure di sfuggire alla realtà totalmente e rifugiarsi nel cosiddetto metaverso o nelle loro stanze, diciamo, nelle loro camerette, perché non si sentiranno più ascoltati, non avranno più strumenti insomma da poter usare per farsi ascoltare, o comunque ne avranno molti di meno. Ora, un'altra cosa che ci può riguardare come municipio è ad esempio quello che riguarda proprio le occupazioni appunto
illecito, l'abuso, l'occupazione di alloggi, diciamo, non, che non rispetta, diciamo, le regole. È vero che chi occupa abusivamente un alloggio, soprattutto alloggi, mi riferisco ad alloggi pubblici, non, certamente non è compie un reato a questo punto, però anche davvero che rimangono alcune schizofrenie, una certa schizofrenia, perché da una parte si è depenalizzato, diciamo, l'abuso di ufficio, quindi adesso prendiamo il caso di un funzionario comunale, no, che abusa del proprio potere per assegnare un alloggio pubblico ad altri, che può essere il figlio, un conoscente, quello che vogliamo. Certo, è una cosa reprovevole. E lo, diciamo, lo assegna in un modo non conforme, appunto, ai regolamenti, non rispetta magari i criteri di priorità. Però guarda caso ora, con questo decreto legge, lui non verrà punito, ma l'inquilino che occupa abusivamente l'appartamento incorrerà in una pena che potrebbe essere la reclusione da 2 a 7 anni. So se col signor Solazzo vedo che annuisce. Esatto. E direi che queste, insomma, potrebbero anche già bastare. Purtroppo mi tocca dire, ribadire che appunto questo decreto legge è stato in via definitiva votato positivamente, insomma, dal Senato, e quindi ci vediamo costretti a ritirare l'ODG. Però davvero con rammarico per quanto si prospetta, insomma, in futuro, e con molta preoccupazione soprattutto, ripeto, verso i giovani, che invece dovremmo incoraggiare a incanalare la loro esuberanza, le loro energie, la loro voglia di farsi sentire in azioni che sono poi pacifiche. Grazie.
Grazie, consigliera Caravaggio. Apriamo ora il dibattito e faccio un inciso. Chiedo per favore che per il buon funzionamento del dibattito... Chiedo scusa. Chiedo comunque per il buon funzionamento in generale del dibattito da qui in avanti di prenotarsi per favore prima della replica del presentatore del documento. Grazie. Consigliere. Consigliere Solazzo, per ordine dei lavori.
Volevo evitare il microfono, ma eccoci qui. Volevo dire alla Presidenza, fuori microfono, se viene ritirato e non si discute. Dal momento che la consigliera Caravaggio ha aperto il dibattito, si chiude il dibattito di tutti. No, si chiude dando la possibilità a tutti di intervenire, dato che il dibattito è stato aperto, la discussione. L'ha ritirato dopo, non è intervenuta per ritirarlo, è intervenuta per illustrare il provvedimento. Quindi, anche se l'ha ritirato, ce ne compiacciamo, forse è rinsavita anche la consigliera.
Consigliere Solazzo,
ma
io
lasci la
devo,
libertà di espressione a tutti i consiglieri.
La devo correggere: nel momento in cui il documento viene ritirato, non ha più valore, quindi non ha più senso discuterne.
Viene ritirato, è stata aperta la discussione. È intervenuta non per ritirarlo, per illustrarlo. Alla fine l'ha ritirato, ma la discussione è già aperta.
Non però è che in questo... la chiude. Ma si chiude in automatica. Si chiude in automatico perché in questo momento non vi è più documento di cui discutere.
Io,
consigliere Solazzo, possiamo discuterne fino a domani. Ma le assicuro che se il documento è ritirato,
no,
non se ne discute
più. Prima
che
lei ritirasse il documento, io ho iscritto per intervenire. L'hai ritirato dopo che l'hai illustrato e aperto la discussione e l'ha ampiamente argomentata, quantomeno che venga data la facoltà di replica anche all'opposizione, perché se
la
volete noi rimaniamo qua,
riteniamo
il moccolo, però va bene, cioè nel senso.
La ringrazio, ma visto che il documento è ritirato non ha più senso parlarne.
Chiedo che si esprimano gli uffici.
Chiediamo l'opinione degli uffici. Un minuto di sospensione. Consiglieri, riprendiamo adesso con il Consiglio. Allora, gli uffici si sono espressi e nel momento in cui il documento viene ritirato si esaurisce automaticamente, quindi non esiste un dibattito. Tuttavia, visto che il Presidente Pirovano normalmente concede una replica, questa Presidenza ha stabilito di concederle un minuto per un'eventuale replica, visto che si era prenotato prima che il documento venisse ritirato. Quindi se desidera fare un intervento, ha un minuto. Prego.
Grazie Presidente. A questo punto, dato che la consigliera ha avuto 10 minuti di intervento, in un minuto di certo non posso replicare alle profonde inesattezze e assurdità politiche che ha detto. Mi limito nel dire che c'è sempre stata una consuetudine sotto questo punto di vista, è sempre stata data da parte della Presidenza la possibilità di discutere il dibattito a prescindere dal fatto che fosse ritirato o meno, dal momento in cui è stato illustrato ed è stato aperto il dibattito. Prendo atto che siete ancora una volta, vi dimostrate incapaci di confrontarvi.
Consigliere, vuole replicare o fare un ordine dei lavori?
Per l'ennesima volta siete incapaci, una sinistra incapace di confrontarsi, quindi vi lasciamo arroccati nella vostra saccenza, che nasconde però una profonda arroganza e mancata conoscenza della politica.
La ringraziamo della replica. Dato che il punto numero 7 è stato ritirato, passiamo al punto numero 8. Mozione presentata dai consiglieri Fonti e Preziati, avente a oggetto interventi di sicurezza per l'incrocio tra Via Recanati e Via Miramare. Prego, consigliere Preziati.
Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Allora, la mozione è molto semplice, quindi la illustrerò molto velocemente. Abbiamo anche avuto modo, durante una commissione fatta nei giardinetti di Via Miramare, di vedere questo pezzettino della finale della Via Miramare all'angolo Recanati. È una curva a 90 gradi dove qualche anno fa sono stati inseriti dei parcheggi, restringendo sostanzialmente la carreggiata, facendogli fare un percorso un pochino tortuoso e creando l'invasione sistematica e continua delle macchine che provengono da Via Miramare verso Via Recanati nella corsia opposta. Abbiamo avuto modo anche durante la commissione di notarlo praticamente ad ogni macchina che passava, quindi ringrazio il Presidente Fonti che ha scritto questa mozione insieme a me e chiediamo semplicemente che vengano rimossi quei 4 parcheggi e installare dei dissuasori e segnaletica di divieto di sosta e rendere sicura la curva in oggetto, ripristinando anche la mezzeria originale che abbia un andamento curvo ma diciamo continuo senza serpeggiamenti. Grazie.
Grazie Presidente Preziati, apriamo ora il dibattito, se vi sono consiglieri che desiderano prendere parola. Visto che non ve ne sono, prego consigliere Bragonzi.
Grazie Presidente, nel merito volevo meglio capire una cosa, dato che molte volte mi è capitato di vedere in alcune argomentazioni, in alcune discussioni, il tema dell'eliminazione dei parcheggi delle automobili là dove è necessario, tema assolutamente giusto, corretto. Chiedo però questi 4 parcheggi che giustamente vengono eliminati, dove e come è stato previsto il ripristino di questi 4 parcheggi, perché là dove è giusto togliere i parcheggi per le auto è giusto, ma le auto non possono scomparire, chi abita in quella zona ha necessità di parcheggiare e quindi non si possono togliere dei parcheggi senza pensare a come in qualche modo poi ripristinarli. Grazie.
Grazie consigliere Bragonzi, prego consigliere Fonti.
No, io volevo semplicemente ringraziare il consigliere Preziati per l'esposizione della mozione. Poi sulle specifiche volevo anche aggiungere che stiamo comunque coordinandoci con l'assessorato centrale per capire appunto come portare poi nel caso la possibilità di questa mozione. Poi sulla specifica sui parcheggi poi mi correggerà anche il Presidente Preziati. non è una questione di parcheggi a somma zero, nel momento in cui tre parcheggi vengono tolti allora bisogna farne spuntare tre nuovi, quindi non è esattamente questo. Poi nello specifico non è l'unica soluzione possibile per poter risolvere il problema, è anche abbastanza semplice. Poi sulla risoluzione dei parcheggi alternativi non la vedrei legata a questo tipo di occasione. Se invece si parla più del fatto che mancano dei parcheggi per la zona, allora quello è un altro tema, però vorrei semplicemente specificare che la logica dei parcheggi non è una logica somma zero, non è che se si tolgono dei parcheggi da una parte automaticamente. Cosa diversa è se si dice togliamo 400-500 parcheggi da una via, e allora magari lì c'è un tipo di studio diverso per cercare di accogliere la domanda, però questo è l'intervento che volevo fare. Poi se il presidente Preziati o l'assessore Ronchi vogliono dire qualcos'altro in merito, sullo specifico, prego.
Grazie. Prego, assessora Ronchi.
Volevo aggiungere che la situazione lì è abbastanza pericolosa, l'abbiamo appunto visto durante la commissione, anche se era una commissione del Verde, abbiamo visto com'era pericoloso, e soprattutto è una richiesta che viene anche dagli abitanti della zona, che ci hanno scritto, hanno raccolto firme, e lo chiedono fortemente. Non è un luogo così imparcheggiabile rispetto a tanti altri ambiti, e spesso chi già lì non è neanche un residente, ma perché i residenti sono anche un po' preoccupati della situazione e si aspettano che le macchine parcheggiate lì possano anche creare problemi. Quindi nelle richieste che ci hanno fatto i residenti non hanno neanche mai accennato a una compensazione dei posti persi, quindi riterrei che l'importante in questo caso è proprio mettere in sicurezza.
Grazie, assessora Ronchi. Se non vi sono ulteriori interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non vi sono dichiarazioni di voto, passiamo in votazione. Prego, votazione aperta. Chiudo la votazione e chiedo agli scrutatori di avvicinarsi al monitor per controllare. Con 16 voti favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti e 2 non espressi, l'Aula approva. Concernava sull'ordine dei lavori.
Sì, chiedevo alla Presidenza se fosse possibile, visto che la mia mozione è il penultimo punto e io non sto per niente bene questa sera, mi sto trascinando da un paio d'ore, se fosse possibile calendarizzarla nel prossimo Consiglio.
Non vedo impedimenti, richiesta accolta. Passiamo ora al punto 9 all'ordine del giorno, mozione presentata dai consiglieri Caravaggio e Napoletano aventi ad oggetto, richiesta di installazione impianto semaforico con ausilio acustico all'incrocio tra via Padova, via Mosso e via Arquà. Prego, consigliera Caravaggio.
Grazie, Presidente. Allora, scusate un attimo. Allora, questa mozione nasce da una richiesta di alcuni cittadini non vedente o ipovedente o le loro familiari che ci hanno fatto notare che
nel tratto di via Padova da via Mamiani, per intenderci, dall'incrocio con via Mamiani fino a Loreto, non ci sono attraversamenti semaforizzati, pedonali semaforizzati. E per appunto chi ha problemi, diciamo, visivi, diventa un problema, deve farsi accompagnare nel momento di attraversare via Padova, in quanto è comunque una via molto trafficata. Esiste nel rifacimento della strada, esistono comunque degli ausili, avrete visto che ci sono quelle scanalature, insomma, che sono proprio i percorsi, diciamo, per i non vedenti, che hanno un nome, però non esistono degli impianti semaforici dotati di ausili acustici che agevolino appunto l'attraversamento per i non vedenti. E quindi, semplicemente, considerato che l'attraversamento all'incrocio tra via Padova, via Mosse e via Arquà è quello, diciamo, più frequentato, perché nelle vicinanze si trova un luogo di incontro e inclusione sociale molto importante e frequentatissimo della comunità. Nelle vicinanze c'è un ufficio postale, anche un istituto scolastico, e è il luogo, diciamo, dove si potrebbe partire a mettere un impianto semaforico dotato di questo ausilio, che aiuterebbe, insomma, i non vedenti e gli ipovedenti ad essere più autonomi. E anche, diciamo, questo provvedimento sarebbe anche in linea con l'impegno che avevamo preso già in una mozione sulle barriere architettoniche, che appunto impegnava il municipio ad abbattere le barriere nei nuovi progetti. Grazie.
Grazie, consigliera Caravaggio. Apriamo ora il dibattito. Se vi sono consiglieri che desiderano prendere parola, prego. Se non vi sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego, assessora Ronchi.
Volevo dire che via Padova nei prossimi anni sarà probabilmente oggetto di qualche altra trasformazione. Adesso ne ha avute alcune. Su quel punto siamo intervenuti con le castellane, perché era l'unica cosa che si poteva mettere con i lavori, col progetto già avviato. E l'ILA avrà ancora qualche cambiamento tra Viale Monza e Viale Padova, e anche con la preferenziale della 56 prevista, l'allungamento della preferenziale della 56. Quindi diciamo che questa mozione la vedo come un suggerimento che immagino andrà a far parte poi di quell'intreccio della nuova progettazione. Abbiamo ancora modo di vedere, perché non è ancora terminata, quindi dal mio punto di vista è un suggerimento che però vedremo come si può incastrare, perché abbiamo da una parte i lavori di via Padova, che è la parte più strutturale fatta, dall'altra parte abbiamo ancora grossi pezzi di viabilità da in quell'area, con Piazzale Loreto e la preferenziale della 56, da vedere anche la possibile pedonalizzazione di una parte di via Padova. Quindi come suggerimento è ottimo, ma metterei tra virgolette che c'è da attendere di inserirlo in una progettazione più ampia che non abbiamo ancora chiara. Grazie.
Grazie, assessora Ronchi. Prego, consigliere Solazzo.
Grazie, presidente. Ma non mi pare sentito che la consigliera Caravaggio abbia ritirato la mozione, quindi posso intervenire. Grazie. E, no, nel merito, Sicuramente l'attenzione alle persone non vedenti, alle persone ipovedenti è sicuramente un tema a cui va rivolta la massima attenzione. A me lascia perplesso che quell'incrocio lì, a fronte e a seguito dei lavori di virgolettato e riqualificazione di via Padova, con l'ampliamento dei marciapiedi e dalla struttura che ne è stata data, è diventato ampiamente pericoloso anche per le persone che non hanno alcun problema di vista, perché io sfido chiunque ad uscire ad affrontare quell'incrocio e a non avere serie problematiche nell'attraversare sia a piedi e sia attraverso un autoveicolo o una motocicletta dei problemi nell'attraversamento di quell'incrocio. Poi, che sia un tema affrontare la messa a disposizione anche acustica dei semafori è sicuramente un tema, mi lascia abbastanza perplesso la giustificazione della consigliera che dice perché quell'incrocio è più attraversato di altri, non si sa secondo quale statistica o quale dato. Prendo atto dell'inciso dell'assessore Ronchi che dice che questa giunta sta valutando la pedonalizzazione di via Padova, ecco, a fronte della corsia preferenziale della 56, del senso unico in via Cambini, della non riqualificazione di via Padova, credo che ci siano tutti i presupposti per andare a mettere ancora di più in ginocchio quella via. Ritornando poi in dichiarazione di voto, io onestamente mi asterrò, perché seppur posso, diciamo, trovare come di buon senso la ratio della mozione, credo che sia stata formulata in maniera non del tutto pertinente, mettiamo così. Grazie.
Grazie, consigliere Solazzo. Vi sono ulteriori consiglieri che desiderano prendere parola? Allora prego, consigliera Caravaggio, per replica.
Grazie, non ho capito perché non è pertinente, comunque ho accolto il commento dell'assessora Ronchi. E in effetti, allora, ammetto di essere stata troppo sintetica nel presentare la mozione. In realtà la mozione chiede anche di prendere in considerazione, diciamo, di valutare anche altri punti dove si potrebbe appunto impiantare un attraversamento semaforizzato, pedonale semaforizzato con l'ausilio acustico. Semplicemente quell'incrocio era stato segnalato perché si trova a metà strada, diciamo, fra via Mamiani, banalmente a metà strada fra via Mamiani e Piazzale Loreto, tutto qua. In più mettiamoci anche che comunque, voglio dire, esiste Mosso, lo conosciamo tutti, è molto frequentato, eccetera, quindi ci sembrava un buon motivo, insomma, per segnalare questo punto. E in effetti è una cosa che mi sembrava importante, perché comunque dal punto di vista dell'inclusione permetterebbe alle persone che sono in difficoltà, ma casomai se il consigliere Solazzo si degna di ascoltare. No, perché sto parlando io, quindi o tace o ascolta, decida. No, perché mi disturba mentre cerco di... Io non parlo mentre lei si esprime.
La replica è prevista?
Grazie.
Grazie, consigliera Caravaggio. Apriamo ora le dichiarazioni di voto. Se non vi sono dichiarazioni di voto, procediamo ora con la votazione. Votazione aperta. Invito gli scrutatori a venire ad avvicinarsi. Con 16 voti favorevoli, 1 contrario, 5 astenuti, il documento si considera approvato. Prima di procedere all'apertura del prossimo punto, visto che 2 su 4 scrutatori hanno abbandonato, nominiamo il terzo scrutatore nella persona della consigliera Pirina e apriamo il 10° punto all'ordine, che è mozione presentata dai consiglieri Caravaggio e Napoletano avente oggetto sosta irregolare in via Bono e Cairoli Prinetti. Scusate. Prego. Prego, consigliera Caravaggio.
Grazie, Presidente. Allora, nel tratto appunto via Bono Cairoli, dall'incrocio con via Vida fino all'incrocio con via Valtorta, sul lato dei civici dispari sono presenti 2 cartelli stradali di divieto di sosta. Sono stati apposti dietro richiesta dei cittadini perché era ed è usanza parcheggiare le auto, diciamo, sul marciapiede, creando difficoltà di chi vuole deambulare e non solo quello. Diciamo che favorisce anche l'abbandono dei rifiuti. Rifiuti che possono essere anche le deiezioni dei cani, diciamo i famosi sacchettini di M fra le macchine. E tutto ciò reca disagio, diciamo, a chi abita, diciamo, chi si affaccia su quel tratto di strada. E, allora, questa mozione, diciamo, ha l'intenzione di sollecitare su un argomento che è quello appunto del non rispetto delle regole. Esistono dei segnali stradali che vengono automaticamente non osservati e si continua a parcheggiare abusivamente su quel marciapiede. È vero che molti tratti di strade, insomma, sono, diciamo, è tollerato un comportamento del genere, però se vogliamo essere in qualche modo credibili bisogna anche che i cartelli, insomma, che vengono richiesti ed apposti, insomma, vengano poi rispettati, altrimenti, diciamo, che le nostre azioni non avranno neanche più importanza, non saranno neanche più considerate azioni da rispettare. In realtà sono soggette a sosta irregolare non solamente quel tratto che prima ho citato, ma anche se con meno frequenza anche il marciapiede di Bono Cairoli, sempre nel tratto precedente, dall'incrocio appunto con via Prinetti fino a quello di via Vida, dalla parte destra. Quindi a seconda di dove si può, viene parcheggiato, diciamo, viene usato il marciapiede come stallo di sosta. E non solo lì, ma anche nel primo tratto di via Prinetti, dall'incrocio sempre con via Bono Cairoli a quello con piazza Sesia, ovviamente dove non ci sono i paletti, sono solamente, diciamo, all'altezza dei giardini. Dove si può, che non ci sono paletti a impedirlo, viene parcheggiato, si parcheggia anche sul marciapiede. Quindi chiediamo appunto alla Giunta di attivarsi presso l'amministrazione per individuare quelli che possono essere i provvedimenti più idonei a dissuadere la sosta abusiva sui tratti che ho citato. In qualche modo anche sensibilizzando i cittadini al rispetto insomma di quello che è il buon uso della strada, installare gli usori di sosta o quello che si ritiene appunto più opportuno. E non solo quello, anche poi osservando queste vie sembra quasi di essere un po' nel retrobottega, cioè sono vie un po' dimenticate, cioè nel senso che meriterebbero di essere prese in considerazione per riqualificare, diciamo, queste, per essere riqualificate, anche perché comunque sono vie che conducono verso la Martesana, quindi e in qualche modo portano, diciamo, dalla Martesana fino alla via Pontano, che poi ha una ciclabile che porta in viale Monza. Quindi si potrebbe suggerire di prolungare, se non è possibile mettere, perché la richiesta sarebbe quella di utilizzare dei dissuasori di sosta per impedire il parcheggio sul marciapiede.
Se questa cosa l'amministrazione non la ritiene opportuna, si potrebbe suggerire di prendere in seria considerazione di riqualificare queste vie e dargli, diciamo, la dignità che meritano e renderle, diciamo, un percorso interessante che potrebbe collegare appunto la Martesana addirittura via Le Monza e alle scuole, perché comunque c'è, diciamo, collegherebbe la Martesana a via Russo, dove ci sono appunto le scuole, e poi anche approfitterebbe del tratto di ciclabile che c'è già, diciamo, in via Pontano per portare verso via Le Monza. Anche perché sull'angolo di via Bono Cairoli con via Valtorta c'è anche la sede di Legambiente, che ha davanti alla loro sede ha una bella rastrelliera ampia per le biciclette, che suggerirebbe appunto un pensiero, una riflessione appunto su quanto abbiamo espresso nella mozione. Grazie.
Grazie, consigliera Caravaggio. Prego, consigliere Solazzo.
Grazie, Presidente, ma mi fa particolarmente piacere l'attivismo di questa sera delle proposte dei Verdi. Sono fiducioso che prima o poi arriverà anche un punto in cui ci troveremo d'accordo su qualche punto. Fortunatamente non è questo il caso. Nel merito, volevo anche essere d'aiuto, non ho la presunzione di essere d'aiuto, volevo tentare di essere d'aiuto a consigliera che chiedeva aiuto alla Giunta di individuare delle soluzioni per risolvere la problematica in questione. Provo a dargliela io, provate a smettere di eliminare posteggi su posteggi su posteggi nella città e vedrete che la gente la smetterà di posteggiare sul marciapiede, perché non è che la gente si diverte questa sera quando torna dopo una giornata di lavoro di portare magari figli a scuola, di andare a prendere figli a scuola, di andare a compiere le vicissitudini, le faccende quotidiane, di posteggiare sul marciapiede. Evidentemente, se la gente si trova costretta a posteggiare sul marciapiede, un motivo ci sarà. Qual è il motivo? La vostra totale mancanza di conoscenza dello strumento di amministrazione comunale, la vostra totale mancanza di sensibilità di andare a fornire uno strumento utile, un servizio utile ai cittadini, quale i posteggi. Volete parlare di posteggi sotterranei per andare a ridare spazio ai cittadini? Benissimo, se ne discuta, ma fate qualcosa, non potete semplicemente pensare che domani mattina le auto spariscono in città, perché sennò non siete credibili. Lei parlava di credibilità, le confermo, non siete credibili, ma questo da diverso tempo, non da stasera, si tranquillizzi. Ciò detto, andando poi nel merito della proposta specifica, volevo anche provare ulteriormente ad aiutarla. Quartiere Turro, le vie da lei indicate, via Vida, via Bono Cairoli, lei saprà meglio di me che a settembre del 2024 una voragine si è creata nel marciapiede, era completamente crollato il marciapiede e dopo 10-11 mesi l'amministrazione comunale non ha ancora fatto nulla, la voragine è lì, rimasta intatta. C'è il problema dei cantieri sospesi, non so se anche quello mi confermerà o meno il presidente, il problema del Salva Milano, il problema bloccato, va bene. C'è l'azienda in via Vida che sta facendo dei lavori, quindi altri posteggi sono stati rimossi momentaneamente per permettere i lavori. Ci sono i lavori che a spot vengono fatti in via Valtorta. C'è la brillante idea di prendere 5 metri di posteggi per la ciclabile davanti a Legambiente, quando più o meno ogni giorno c'è 1/2 biciclette con tutto lo spazio vuoto delle altre rastelliere. Questi sono i risultati della vostra totale mancanza di conoscenza di amministrazione di una macchina comunale, perché non potete pensare di gestire lo strumento dei posteggi e le politiche di mobilità sostenibile semplicemente andando a ridurre i posteggi, perché il risultato quale sarà? Che non ci saranno più posteggi in città, che la gente, alcuni, perché io piuttosto continuo a girare all'infinito prima di trovare un posteggio, ma purtroppo mi sforzo anche, non comprendendo, ma mi sforzo nel provare a capire la disperazione di chi torna a casa la sera, sta mezz'ora a cercare il posteggio e il posteggio non c'è. Perché? Perché state portando avanti da 13 anni un'inutile quanto dannosa lotta alle automobili e lotta agli automobilisti e ai milanesi, che di certo non usano l'automobile per andare a divertirsi, ma per lavorare e per curare i propri cari.
Grazie consigliere Solazzo, prego presidente Fonti.
No, io volevo un attimo intervenire su quanto detto da Solazzo per quanto riguarda il tema dei parcheggi. Il punto è proprio ridurre il numero dei parcheggi come obiettivo rispetto delle policy, cioè non è una questione di fare effettivamente quello che ti chiedono i cittadini, ma è questione di spiegare ai cittadini che bisogna ridurre il numero dell'auto. Io intervengo su una cosa che veramente è tipicamente italiana e mi colpisce ogni volta moltissimo. Non è che bisogna per forza portare i figli a scuola in macchina. A Milano rispetto ad altre città, alla media europea, il 60% dei genitori accompagna i figli in macchina rispetto al 40%. Non è che il bambino non può prendere la macchina, lo può prendere esattamente come il qualsiasi tipo di età. Io, qualsiasi altra città, vedi bambini ovunque in metro, non si capisce perché in Italia e a Milano i bambini non possono prendere la metro. Una cosa che veramente vorrei che mi fosse spiegata, perché non la capisco. Per quanto riguarda l'utilizzo della macchina, il 30% degli spostamenti a Milano viene attraverso l'auto, mentre che è superiore rispetto tre volte rispetto a Parigi, il 10%, ad Amsterdam il 23% e a Parigi leggermente sotto, e Milano registra circa 0,51 automobili pro capite contro una media europea italiano dello 0,69, quindi comunque Milano perlomeno nella tristezza italiana è quella che utilizza le macchine meno, quindi cioè, c'è un punto preciso, cioè un obiettivo di policy deve essere quello di ridurre i parcheggi in modo tale da ridurre l'utilizzo delle auto. Poi c'è una differenza nella modalità, nei tempi in cui questo viene eseguito. Ovviamente non è che si possono sparire milioni di parcheggi in un colpo solo, perché le persone comunque ce le hanno le macchine, però è un obiettivo a lungo termine che deve essere implementato, quello di ridurre il numero delle auto, perché è giusto, punto. Cioè non è una questione di oggettivo obiettivo, non è questione di opinione politica, la questione è che c'è un obiettivo che è quello di giusto, è una cosa invece che è sbagliata, e tutte le altre città europee dimostrano il fatto che Milano è indietro.
Grazie presidente Fonti. Prego presidente Napoletano.
Sì, a parte questo astio verso i verdi del collega Solazzo, che ogni volta deve citare gli alberi, la ciclabile, la strada che l'hanno tolta, in quella foto, primo, non è notte, è giorno, e secondo, non c'erano parcheggi in quella strada, perché si vede che è stretta e non c'erano parcheggi, quindi è inutile lamentarsi, ha messo il ciclabile, ha messo la strigliera, non ha messo niente, non c'era niente, non c'era niente neanche adesso, hanno parcheggiato le auto perché sono dei maleducati e non c'hanno voglia di cercare parcheggi in giro, non sono padri di famiglia che tornano a casa dal lavoro, sono altre persone che stanno facendo altre cose in quella foto, perché il cielo è bello azzurro, non è sera, notte, che tornano a casa, e ripeto, non c'era il parcheggio prima, non c'era anche adesso, inutile attaccarsi ai verdi, hanno messo gli alberi, hanno messo le siepi, hanno messo i ciclabili, non hanno messo niente, non c'era niente lì, e ringrazio ancora Solazzo per citarci ogni volta, lui e Estero Catella che se n'è andato per il referendum, attacchiamo i manifesti, lì non c'è niente, non c'era niente, ripeto, per la terza volta, grazie.
Grazie consigliere Napoletano. Prego consigliere Motta.
No, volevo brevissimamente ringraziare la consigliera Caravaggio e sottolineare come situazioni come vediamo in questa fotografia danneggiano le fasce deboli della popolazione, quindi persone in sedia a rotelle che non possono usufruire del marciapiede e persone e mamme che accompagnano appunto con il passeggero i propri figli. Grazie.
Grazie consigliere Motta. Prego consigliere Bragonzi.
Grazie Presidente, ma io rimango abbastanza basito dalla miopia di come si sta affrontando l'argomento, cioè parto dal presupposto, dal principio e faccio seguito a quanto detto dal consigliere Fonti. L'obiettivo è eliminare i parcheggi per eliminare le auto, è l'esatto contrario, bisogna prima cercare che non ci sia l'uso del mezzo privato per poi dopo andare a diminuire in modo graduale i parcheggi. Se noi andiamo a diminuire i parcheggi senza diminuire il numero di auto, il risultato poi è quello che vediamo, ovvero non ci sono parcheggi dove parcheggiare le auto e si parcheggiano, come diceva la consigliera Caravaggio, dove si può. In realtà non si può perché è vietato, ma è l'unico posto fisico dove poterla mettere. Quindi l'eliminazione dei parcheggi non porta al non utilizzo dell'auto privata, porta semplicemente alla sosta selvaggia. Facevamo degli esempi rispetto ad altre città europee. Certamente i numeri sono differenti, ma probabilmente sono differenti anche le politiche che portano all'utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quelle che noi stiamo attuando oggi in Italia, anche nello specifico a Milano. Cioè al cittadino non si può impedire di utilizzare il mezzo privato, lo si può però incentivare ad usare il mezzo pubblico con i parcheggi di interscambio, lasciando le auto fuori dalle città, utilizzando i mezzi pubblici in sicurezza. Ma questo non vuol dire eliminare i parcheggi. L'eliminazione dei parcheggi deve avvenire dopo che si è data la possibilità ai cittadini di utilizzare un mezzo di trasporto alternativo che non sia quello privato. Se si pensa che eliminare i parcheggi corrisponde a eliminare anche l'utilizzo del mezzo privato, si parte dal presupposto sbagliato, si crea soltanto della sosta selvaggia. Grazie.
Grazie, consigliere Bragonzi. Se non vi sono ulteriori interventi, apro le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Solazzo.
Grazie, Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto e per giustificare la nostra posizione provo, diciamo, a ripescare qualche intervento che è stato fatto prima di me. Mi scuso col consigliere dei Verdi, ma non ho compreso bene quello che ha detto, quindi se vuole dopo ne riparliamo meglio per risponderle nel merito. Sentivo del colore del cielo, non ho capito. Per rimanere nel merito della discussione, mi piace, viene con piaccio, consigliere. Per rimanere nel merito della discussione, io ribadisco quanto è stato detto, quanto l'abbiamo detto più volte in quest'aula, quanto appena ridetto anche il mio collega. Credo che partiamo da presupposti completamente diversi. Consigliere Fonti, io sono, mi ritengo una persona estremamente liberale e non sentirà mai dalla mia bocca delle parole che vadano nel tentativo di imporre a qualcuno di fare o non fare qualcosa. Quindi ben venga l'incentivo di uno strumento alternativo, qualora però ce ne siano i presupposti. Io la vorrei lasciare solo con una riflessione. Lei prima diceva che bisogna spingere e convincere sempre di più i cittadini ad utilizzare il mezzo pubblico. Concordo perfettamente con lei. Lei diceva perché la gente non va a scuola in metropolitana, perché probabilmente non è sufficiente per coprire tutta la rete e la mappatura della città. Le rispondo anche nel dirle con una semplice riflessione. Lei ha idea di cosa accadrebbe se la quota preponderante che ad oggi utilizza il mezzo privato domani mattina si riversasse sul TPL? Il TPL è fortemente in difficoltà per le politiche scellerate che sono state fatte questi anni, in particolar modo con il vostro contributo. L'oggettiva difficoltà è vero, il presupposto, ma oggettive anche scelte folli che sono state fatte in questi anni. Completamente si bloccherebbe la città. Il TPL, la forza di trasporto pubblico locale di Milano, non ha oggettivamente, per parlare di oggettività, la forza per sostenere la domanda privata. Ad oggi non ci sono i presupposti, vogliamo lavorare in quella direzione? Lavoriamoci, ma ad oggi non ci sono completamente i presupposti, perché il TPL fa già fatica ad oggi, con per 30 minuti di attesa, se non di più, del trasporto di superficie, con le metropolitane che spesso e volentieri sono insicure, con, mi viene da dire, da un giovane come lei, follia più totale, l'orario di chiusura perlomeno nel weekend della metropolitana. Ma come possiamo dire a un giovane che esce in una città internazionale, cosmopolita e viva di Milano, di prendi la metro? Ma viva Dio, se deve prendere la sostitutiva da mezzanotte e mezza, cara grazia che torna a casa indenne il povero ragazzo. Ma quindi iniziamo a fare dei ragionamenti seri e concreti sul TPL in città e poi evidentemente andremo a ragionare nel il ragionamento. consigliere di Verdi, io continuo a non capirlo, ho problemi di udito.
Consigliere Solazzo, un intervento in dichiarazione di voto.
E concludo in dichiarazione di voto, non mi è neanche ben chiarissima la proposta dei Verdi di andare a creare una ciclabile che collegano, cioè, io vi sento confusi, mi scuserò, ma è una mia percezione, vi sento confusi che probabilmente non conoscete troppo il territorio, le esigenze del territorio fortunatamente le conosco e vi posso garantire che ci sono enormi problemi di posteggio nel quartiere Turro. Ho presentato diverse interrogazioni anche all'assessora Ronchi nel corso di questi anni per andare, per esempio, e rispondere nel merito della sua richiesta, della sua mozione, ad andare ad attivare la sosta con i posteggi a strisce blu, che probabilmente è stata attivata recentemente, perché se poi non andiamo neanche a tutelare la sosta residenziale è anche normale che si crei un sovraffollamento di automobili, di gente che arriva da fuori Milano e posteggia in periferia per poi recarsi in centro con i mezzi pubblici fino a quando non verrò smentito. Comunque, quando se ne vorrà discutere nel merito, volentieri, credo che però questa proposta si discosti totalmente dalle esigenze di quelle che sono del territorio, del quartiere Turro, ma banalmente della realtà.
La dichiarazione di voto? Non l'ho sentita. Prego.
Per andare a chiarire la confusione del consigliere dei Verdi, annunciamo il nostro voto contrario.
Grazie,
scusa, ero convinto Solazzo. Di averlo detto, sarò stato troppo confuso.
Grazie, consigliere Solazzo. Se non vi sono ulteriori dichiarazioni di voto, passiamo in votazione. Votazione aperta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al monitor. Con 15 voti favorevoli, 4 contrari, nessuno astenuto e un non espresso, l'Aula approva. Passiamo ora, visto che il punto numero 11 scala alla prossima seduta come richiesto dal consigliere Nava e concesso dalla Presidenza, passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dalla consigliera De Leide e altri aventi ad oggetto adesione del Municipio 2 alla campagna di emergency ripudia. Prego, consigliera De Leide.
Grazie, Presidente. In questo ordine del giorno chiediamo appunto che il Municipio aderisca, come richiesto da Emergency, alla campagna ripudia, che unisce appunto il concetto di ripudiare la guerra all'articolo 11 della Costituzione. E l'articolo 11 recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali e rivolte a tale scopo. Emergency è una realtà che opera da anni in territorio internazionale, dal 1994, offre cure medico-chirurgiche gratuite alle persone vittime appunto della guerra. Siamo in una situazione in questo momento internazionale particolarmente critica da questo punto di vista, quindi riteniamo con il resto della maggioranza che sia doveroso e opportuno simbolicamente appunto aderire a questa campagna, esponendo appunto la dicitura del ripudia e il testo dell'articolo 11 della Costituzione in uno o più luoghi pubblici che poi verranno appunto individuati come più idonei dalle istituzioni. Come molti all'interno del nostro municipio, si tratta appunto di un atto simbolico, ma io ritengo dovuto da parte delle istituzioni. Stiamo parlando di un valore fondante della nostra Costituzione, proprio perché è stata scritta dall'Italia in un momento in cui noi stessi uscivamo da una situazione drammatica di guerra mondiale, di guerra civile, che ha fortemente segnato il nostro paese, e quindi ritengo che a maggior ragione in questo momento storico sia molto importante ricordarcelo e ricordarlo. Grazie.
Grazie consigliera Adelaidi. Apriamo ora il dibattito sul punto. Se non vi sono consiglieri che desiderano prendere parola, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ve ne sono, passiamo ora in votazione. Votazione aperta. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi ai monitor. Con 18 voti favorevoli e un astenuto, l'Aula approva. Avendo esaurito l'ordine del giorno, possiamo procedere con l'appello finale. Grazie a tutti e buona serata.
Azzarone. Bragonzi. Broschi. Canali. Capuano. Posso farmi ingorgo. Caravaggio. Cervetti. Curti. The Lady. Fonti. Locatelli. Motta. Napoletano. Pierina. Portanome. Preziati. Ragazzone uscita. Riglietti. Grazie. Vagliato uscito, Roma uscito. Ronchi. Solazzo. La seduta è chiusa alle ore 22:30.